considera l'armadillo. E buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Tra poco torna il nostro appuntamento mensile sulla rotta degli ornitologi italiani in preparazione di un importante convegno, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima fatemi dire che sono molto turbata, fatemi proprio usare questa espressione, nel dire che nella manovra è stato riammesso un emendamento a firma Foti di Fratelli d'Italia che sostanzialmente prevede ed era stato giudicato inammissibile la proposta include sostanzialmente l'adozione di un piano straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica attuabile mediante abbattimento e cattura, ma la cosa più grave di tutto è il fatto che sostanzialmente questo emendamento consentirebbe di sparare ovunque, a qualsiasi ora, senza limiti, cioè parliamo di aree protette, di situazioni urbane. C'è una dichiarazione di Verdi e Sinistra Italiana che sono altamente preoccupati, e poi insomma ci torniamo con più attenzione, ma volevo per l'appunto sottoporvi questa questione perché insomma non c'è santi, la volontà è quella di una lotta senza quartiere agli animali selvatici, e questo proprio a noi armadilli fa orrore, decisamente orrore.
Sulla rotta degli ornitologi italiani.
Ed eccoci salutati dalla sigla, Rosario Balestrieri del CISO. Buongiorno Rosario.
Ciao Cecilia, un saluto a te e a tutti gli armadilli in ascolto.
Grazie. E dicevamo che questa è una rubrica che abbiamo inaugurato il mese scorso e che ci accompagnerà fino all'importante convegno che sarà a Varese nel 2023. E io do il buongiorno e il benvenuto anche all'altro ospite, che è Mattia Brambilla, ricercatore in ecologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno, dottor Brambilla.
Buongiorno Cecilia, buongiorno Rosario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, possiamo dire subito, Rosario, che il nostro ospite è autore di una spettacolare pubblicazione.
Sì, assolutamente. Diciamo un impegno importante che è l'Atlante degli uccelli nidificanti in Italia, di cui parleremo diciamo in questa puntata, ed è soprattutto il presidente del comitato scientifico del convegno, quindi il nostro ospite è una persona veramente importante.
Accidenti, noi sappiamo e siamo onorati di questa importanza. Rosario, vai.
Procedo con l'interrogatorio di Mattia.
Bravo.
Mattia, sei pronto?
Sono pronto, vai.
Ok, innanzitutto cosa fa il presidente del comitato scientifico del convegno?
Allora, diciamo che è un po' il coordinatore di una squadra, di fatto. Il ruolo del presidente del comitato scientifico non è un ruolo particolarmente autoritario, come magari il presidente può suggerire, ma in realtà è più un ruolo di raccordo e di tirare un po' la carretta di una squadra, in realtà, che lavora per far sì che il prossimo convegno di ornitologia, verso il quale appunto tutti abbiamo grandi aspettative e grandi attese, anche perché sarà il primo in presenza in cui potremo, diciamo, condividere anche fisicamente un'occasione così importante dopo 4 anni dall'ultimo, ecco, tirare un po' la carretta nel mettere insieme i temi scientifici del convegno, ovvero quali saranno gli argomenti, quali saranno i criteri in base a cui invitare gli ospiti di onore più prestigiosi o prevedere le scalette di degli argomenti appunto da affrontare collegialmente durante il convegno.
E ci puoi dire gli elementi di novità del convegno, quelli che sono noti?
Sì, sì, sicuramente. Siamo ancora appunto lungo la strada, lungo la rotta verso il convegno, come ben sapete, quindi non abbiamo dettagli definitivi, però alcuni elementi sicuramente nuovi rispetto a quelli precedenti, agli altri 20 convegni italiani di ornitologia che hanno preceduto quello di Varese, possiamo comunque notarli. Il primo è che è un elemento che non si vedrà al convegno, ma di cui spero si possano vedere in qualche modo le conseguenze, è che abbiamo un comitato scientifico che per numero di persone che ne fanno parte, per età media dei componenti, che è molto giovane, e per, diciamo, percentuale di quote rosa che non ha precedenti rispetto a quelli precedenti, a quelli pregressi, spero appunto possa tradursi anche in un contesto molto vivace e innovativo da un punto di vista scientifico. Che invece si vedrà sicuramente e sarà molto evidente che per la prima volta nella storia dei convegni ornitologici italiani il convegno sarà ufficialmente bilingue, ovvero avrà sia l'italiano che l'inglese come lingue ufficiali, e chiederemo ai partecipanti che presentano in italiano di avere delle slide nelle loro presentazioni col testo in inglese, o se preparano dei poster in inglese di avere un riassunto in italiano e viceversa, ovviamente, in modo da massimizzare la partecipazione, la possibilità di prendere parte attivamente al convegno anche da ornitologi non italiani ma dai paesi vicini. E in questo senso, anche se ancora tutto da definire, ma abbiamo ricevuto dei feedback molto incoraggianti dai nostri colleghi degli altri paesi. Avremo, possiamo dire sicuramente, partecipazione anche da parte di ornitologi spagnoli, francesi, svizzeri, sloveni, probabilmente austriaci e croati, quindi avremo insomma una bella occasione di arricchimento e di scambio che va anche al di là dei confini nazionali. Okay.
Ecco, io avrei sognato, adesso ve lo dico, addirittura un trilingue, nel senso che italiano, l'altra lingua umana, ma mi sarebbe lì per lì ho avuto un sobbalzo, ho detto: vuoi dirmi che parleranno anche gli uccellini da questo punto di vista? Pensateci la prossima volta, mettiamola
allora,
così.
Parleranno attraverso i contributi, quello
certo,
sicuramente.
Certo.
Mattia, considerando appunto il respiro internazionale impiantato, volevo sapere quali erano le problematiche di conservazione, quelle globali, che saranno al centro dei temi scientifici del convegno.
Ma sicuramente ci sarà ampio spazio dedicato agli effetti dei cambiamenti climatici e di quello che chiamiamo, diciamo, global change in generale, quindi anche i cambiamenti legati all'uso del suolo o le conseguenze dello sfruttamento sempre più intenso delle risorse naturali, dell'agricoltura intensiva, insomma di tutti quei grossi problemi che come specie umana stiamo creando al pianeta a scala globale. All'interno del convegno andremo a vedere in sessioni dedicate quali sono le conseguenze sugli uccelli a livello italiano e probabilmente quindi anche oltre, considerando quello che succede anche negli altri paesi e a livello continentale.
Mattia, volendo approfittare delle tue diciamo competenze, visto che sei un ornitologo di rilievo, diciamo, le persone diciamo, facilmente, diciamo, mi intendo dire il cittadino comune, quello che non si occupa di biodiversità e conservazione, facilmente può comprendere l'impatto che può avere il bracconaggio o altre diciamo, tematiche di persecuzione diretta sull'avifauna, però magari ha più difficoltà a capire le conseguenze che può avere un'agricoltura intensiva sull'avifauna, quindi sugli uccelli. Ci puoi spiegare come l'agricoltura può stroncare o limitare la vita degli uccelli?
Sì, sicuramente. Allora, tante, diciamo, delle attività che come umani facciamo possono avere delle conseguenze ovviamente sulle altre specie e sull'ambiente. Nel caso dell'agricoltura intensiva ci sono diversi livelli a cui essa può agire in modo impattante sugli uccelli e più in generale, diciamo, sulla biodiversità e sugli ecosistemi. Da un lato, se pensiamo anche proprio da un punto di vista visivo a quello che succede nelle aree soggette a intensificazione dell'agricoltura, passiamo da un paesaggio a mosaico con piccoli campi separati tra loro da siepi, con coltivazioni diverse, con alberi sparsi, con altri elementi che potremmo definire seminaturali, passiamo a qualcosa di completamente diverso e omogeneo, come può essere un campo di mais esteso per ettari senza soluzione di continuità. E questo ovviamente si può facilmente capire come voglia dire togliere siti di nidificazione, siti di riparo, risorse alimentari a un numeroso insieme di specie, di uccelli, ma non solo ovviamente. Gli uccelli poi sono degli ottimi indicatori delle variazioni ambientali, quindi vengono molto studiati in questo senso perché ci forniscono indicazioni importanti. Dall'altra, l'utilizzo massiccio di prodotti chimici, sia relativamente a fertilizzanti che per i trattamenti fitosanitari, può avere degli effetti, diciamo, sia diretti che indiretti su molte specie, ad esempio diminuendo la presenza di prede, alterando lo sviluppo della vegetazione, rendendola non più idonea a ospitare molte specie. Può anche avere in qualche caso degli effetti, diciamo, invece di tipo tossico diretti sugli organismi. E per tutta questa serie di impatti gli uccelli funzionano come ottimi indicatori per cercare di capire appunto quali sono le conseguenze delle nostre pratiche agricole, sia in termini di struttura del paesaggio che in termini di gestione, ad esempio anche la frequenza degli sfalci distruggendo i supporti per i nidi o i nidi direttamente può influenzare gli uccelli, e capire quindi anche quali sono le possibili contromisure che possono essere messe in atto a livello di gestione delle pratiche agricole, sia in termini di policy che in termini di pratiche molto concrete che si possono anche spesso sviluppare con successo insieme agli agricoltori. E nel convegno cercheremo di parlare anche di queste cose e di unire tra loro gli approcci, diciamo, a scale diverse, sia quelli che possono arrivare tra virgolette dall'alto come policy, sia quelli dal basso, sfruttando sinergie e collaborazioni con il mondo agricolo, che spesso si dimostra comunque sensibile anche a questi temi.
Okay, quindi c'è una sensibilità, perché a volte guardando invece alla situazione dichiarata anche dalle grandi associazioni che si occupano di agricoltura, sembra invece che ci sia una grande volontà di fare dei passi indietro rispetto all'utilizzo ad esempio di insetticidi, tutta quella chimica che ad esempio sappiamo bene nuoce molto all'habitat degli insetti e degli uccelli, che sono strettamente legati. Lei è più ottimista, insomma.
Allora, non è che sono sfacciatamente ottimista, diciamo, però anche in questo caso, cioè nel mondo agricolo, riconosciamo la stessa varietà che contraddistingue un po' tutte le categorie di persone che possiamo fare. E anche in questo senso è vero, ci sono sicuramente su certi aspetti e a certi livelli dei tentativi, addirittura forse sì, di fare dei passi indietro, Dall'altra parte ci sono anche invece percorsi virtuosi e tentativi invece di fare passi avanti per conciliare la produzione agricola con la conservazione della biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi. Spesso questo tipo di approcci, diciamo, più positivi, più favorevoli, si riscontrano in produttori locali, magari, sì, che comunque tengono particolarmente anche all'ambiente in cui operano, al territorio a cui sono legati anche in modo affettivo e anche alle specie che lo popolano. E abbiamo insomma anche un po' di esperienze molto positive in questo senso. Bene. Di collaborazione proficua.
Meno male. Io ricordo gli ascoltatori che state ascoltando sulla Rotta degli Ornitologi Italiani, la rubrica mensile curata assieme a Rosario Balestieri del CISO, e che stiamo ascoltando il dottor Mattia Brambilla, ricercatore in ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Rosario.
Mattia, io passerei alla seconda grande opera che ti vede protagonista, cioè l'Atlante degli uccelli nidificanti in Italia, che possiamo dire è fra le più mastodontiche elaborazioni fatte grazie alla Citizen Science?
Sì, sicuramente. Possiamo dire che è un'opera gigantesca, e infatti bisogna stare attenti a non farsi cadere l'Atlante su un piede, perché effettivamente è molto massiccio, ma è massiccio e pesante perché è il frutto di fatto di 3 milioni di dati che sono stati raccolti da 3.075 rilevatori che tra il 2010 e il 2016 hanno coperto il 99% delle particelle di 10x10 km in cui è suddiviso il territorio nazionale.
Ma ci picchia, mamma mia!
Un'opera notevole, con un contributo di davvero tante persone, che ha portato appunto a una mole pazzesca di dati relativi a 269 specie nidificanti. Quindi insomma sono numeri che giustificano l'affermazione iniziale di Rosario di un'opera sicuramente di grande rilievo.
Sì, tra l'altro sono molto contento perché in tutte le occasioni pubbliche, spesso proprio qui a Radio Popolare, abbiamo sempre invitato a caricare i dati sulla piattaforma www.ornito.it, e fa piacere che magari alcuni di quei dati sono stati utilizzati per un'opera così importante. Io ti devo chiedere, visto che il precedente Atlante è stato fatto circa 30 anni fa, rispetto all'opera precedente, quali specie sono comparse e prima non c'erano e quali invece sono scomparse o del tutto scomparse?
Ecco Rosario, tu intanto spostati un attimo perché la linea è peggiorata vistosamente. Okay. Prego, dottor Brambilla.
Sì, ok. Effettivamente nell'arco di 30 anni sono successe tante cose, soprattutto a un gruppo come quello degli uccelli, che è molto sensibile alle variazioni ambientali, incluse quelle climatiche, e quindi diciamo gli effetti dei cambiamenti in atto sono molto evidenti nel confronto tra i due Atlanti, tra quello precedente e quello attuale. Partiamo dalle specie che non ci sono più, che sono fortunatamente molto poche, quelle che sono effettivamente sparite nel periodo di passaggio tra il primo Atlante e il secondo, ed erano specie sostanzialmente presenti in modo irregolare, quindi non nidificanti in modo diffuso e stabile, e sono il beccaccino e la sterna di Ruppel. Abbiamo invece guadagnato un po' di specie, in particolare ci sono 16 nuove specie che non nidificavano in precedenza, alcune delle quali viene difficile pensare che non ci fossero, perché ormai sono specie piuttosto comuni e diffuse, che siamo abituati a vedere in determinati ambienti, come il fenicottero o come lo smergo maggiore, che è un'anatra che adesso è abbastanza diffusa nei grandi laghi prealpini, o il marangone minore, che è un piccolo cormorano che conta oggi migliaia di coppie, ma che assolutamente non nidificava in Italia 30 anni fa. Accanto a questo quadro, che può essere quindi un bilancio tutto sommato positivo in termini di diversità, abbiamo guadagnato 16 specie, ne abbiamo perse solo due, ci sono però un po' di cambiamenti invece che destano preoccupazione. Tante delle specie legate agli ambienti agricoli di fatto hanno mostrato una riduzione di areale, una contrazione della loro distribuzione, in particolare quelle un po' più esigenti e legate ad ambienti a mosaico, che sono sempre più rari e soppiantati o dalle monoculture o dall'abbandono dei coltivi. Anche le specie, diverse specie legate a climi freddi, quindi quelle specialiste di alta montagna o di ambienti forestali freddi, hanno mostrato segni di contrazione in diverse aree. Questo a causa del cambiamento climatico, che sta di fatto erodendo sempre di più le fasce climaticamente idonee a queste specie o idonee ad ospitare gli ambienti a cui esse sono legate. E quindi tra quelle che se la passano, diciamo, peggio, troviamo specie come il fringuello alpino o la pernice bianca, che sono caratteristiche degli ambienti d'alta quota, quindi di ambienti nivali e dintorni, ecco. C'è un aumento anche di... Sì, scusami, vai.
No, volevo chiederti quali erano le aree in Italia in cui si registrava la maggior presenza di specie nidificanti?
In realtà è abbastanza eterogenea, diciamo, la situazione. In tanti contesti abbiamo una ricchezza specifica veramente notevole e, diciamo, se andiamo a vedere i quadratini dove c'è il maggior numero di specie, sono di solito quelli caratterizzati dalla maggiore eterogeneità ambientale, quindi dove abbiamo ambienti costieri e montani vicini tra loro, o appunto pianura e montagna, piuttosto che zone umide e foreste e coltivi che si trovano più o meno a contatto, e sono fortunatamente, diciamo, abbastanza sparse per tutto il paese. Siamo da questo punto di vista fortunati, perché viviamo in una nazione comunque con un'elevata eterogeneità ambientale, un'elevata ricchezza biologica, e un po' in tutte le regioni si possono trovare di fatto delle particelle particolarmente ricche di specie grazie appunto a questa eterogeneità ambientale.
Ecco, io vorrei, intanto vi dico che mancano pochi minuti, vorrei inserirmi con due questioni. Una è quella che purtroppo è arrivata da Orbetello, ed è il fatto che ben 27 ibis sono morti a causa, insomma, delle condizioni atmosferiche, cioè il ciclone Denise avrebbe travolto e ucciso questi uccelli che erano arrivati da poco nella zona di Orbetello. Ricordiamo che l'ibis è oggetto di un progetto LIFE che sostanzialmente sta reinsegnando le rotte migratorie a questa specie, e quindi una grave perdita. E aggiungo a questo che pochi giorni prima c'era stato il fenomeno di un ibis ucciso naturalmente dai bracconieri, e qui mi aggancio a una domanda di un nostro ascoltatore, che era di chiedere un commento sulla notizia che vi davo all'inizio di questa trasmissione su questo emendamento, diciamo, spara tutto, spara sempre, mettiamo, lo dico così in sintesi. Brambilla, che dice lei?
Allora, la notizia degli ibis, ovviamente, entrambe, diciamo, sia l'atto di bracconaggio che la perdita dovuta al fattore meteo particolarmente avverso, sono chiaramente brutte notizie e che non aiutano certo allo sviluppo del progetto. C'è anche da dire che, per quello che ricordo, il progetto ha un certo livello di resilienza e teneva già conto comunque nei calcoli di quello che poteva essere il suo verosimile sviluppo, come si fa di solito quando ci si occupa di dinamica di popolazione, del sì. Possibile verificarsi di eventi avversi a cui in qualche modo bisogna cercare di rispondere, certo. di essere resilienti. Sull'emendamento confesso di non conoscere i dettagli, quindi sì. non mi spingo, diciamo, in commenti particolarmente tecnici o competenti. Mi mancano oggettivamente le conoscenze, gli elementi di base. Diciamo che da un punto di vista di società civile chiaramente penso che alla maggior parte dei cittadini non faccia piacere avere, diciamo, armi che sparano un po' con ancora meno, diciamo, limitazioni e regolamentazioni di quelle con cui siamo abituati.
Rosario? Rosario Balestrieri?
Allora, io mi...
hai un minuto, un minuto al massimo.
Mi accodo a quello che dice Mattia e fondamentalmente aggiungo che il più delle volte, se ci sono grosse presenze demografiche di una specie, si è visto che l'abbattimento serve a poco, perché poi l'anno dopo hai nuovamente lo stesso incremento. Quindi bisogna magari incidere sulle cause che determinano l'aumento di quella specie e non abbattere gli individui.
Va bene, non abbiamo molto tempo per sviluppare questa questione, anche perché rispetto alla fauna selvatica, che è così tanto... lo dite voi, per voi che siete gli studiosi, no? Così tanto in difficoltà, un'estate come quella che abbiamo avuto, la siccità, i cambiamenti, i fenomeni atmosferici che si modificano e via di seguito, sono fenomeni che di sicuro non aiutano la fauna selvatica al suo mantenimento. E mi sembra, questa è una valutazione naturalmente mia, che la politica da questo punto di vista faccia altri percorsi che non tengono conto delle reali questioni che gli scienziati e i tecnici pongono, ma questo, insomma, non abbiamo molto tempo per svilupparlo, diciamo, però questo era, credo, una giusta considerazione da fare. Allora, io ringrazio moltissimo il dottor Mattia Brambilla, ricercatore dell'Università Statale di Milano e, lo ricordiamo, presidente del comitato scientifico del convegno degli ornitologi italiani che si svolgerà a Varese, e ringrazio naturalmente Rosario Balestrieri del CISO, che insomma di questa rubrica è l'ideatore e anche il conduttore.
Grazie a voi, Cecilia. Rosario,
sì, una cosa, dottor Brambilla, lei sì. Avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Bella domanda. Magari la sterpazzolina di Moltoni che c'è sulla copertina dell'Atlante.
Me lo ridice il nome, che non l'ho capito?
Sì, sterpazzolina di Moltoni, che sì. È la specie che figura sulla copertina dell'Atlante e che è una specie molto importante per l'Italia e anche per l'ornitologia italiana.
Grazie mille. Allora, grazie, noi ci sentiamo, grazie Rosario, ci sentiamo presto, ma comunque con questa rubrica tra un mese, giusto?
Giustissimo, ci sentiamo prima per un'altra notizia e per la rubrica tra un mese.
Esatto, un abbraccio a tutti e due, grazie.
Okay,
grazie,
ciao.
A presto.
E chiudo addirittura con la sigla di questa rubrica e non con la sigla dell'armadillo. Do la linea naturalmente a Matteo Villacci e al suo Jack. Vi ricordo soltanto che venerdì sera a Pioltello, alla Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni, c'è la presentazione del libro. Me l'ha detto l'armadillo, insomma, se siete in zona e avete voglia di venirci, è bello, sarò molto felice. Ciao a tutti, a domani.